La voce di Tabucchi, un'occasione per ascoltare davvero Tabucchi ed emozionarci. A cura di Paolo Di Paolo, per l'uscita del libro di Antonio Tabucchi, Che ore sono da voi? Feltrinelli, editore.
Episodio 4. Ti ricordi com'era bella l'Italia?
Una delle storie più emozionanti, più commoventi che Antonio Tabucchi ci abbia lasciato nell'ultimo libro, l'ultima raccolta di racconti intitolata Il tempo invecchia in fretta, pubblicata nel 2009, ha come titolo Clop, clof, cloppete, cloffete, un titolo palazzeschiano che vuole evocare il gocciolio di una flebo in una stanza di ospedale. Protagonista è un'anziana donna che sta morendo, una zia, al cui capezzale c'è appunto un nipote che si chiama Ferruccio. Questa donna sta in quell'angosciosa zona tra l'esistenza e il finale di partita, tra la vita e la morte, e naturalmente il nipote l'assiste, le tiene la mano, presidia quello spazio. Ogni tanto la donna sprofonda nel torpore, poi si rianima, dice qualcosa, e magari è anche qualcosa di illuminante o appunto di struttura. Gente. Tabucchi a un certo punto scrive: lei chiuse gli occhi e tacque, pareva esausta. Lui si raddrizzò sulla sedia e sentì un dolore acuto fra le vertebre, come una spilla. Si è addormentata, pensò. Ora si è addormentata davvero. Invece lei gli sfiorò la mano e gli fece cenno di avvicinarsi di nuovo. Ferruccio, sentì che diceva il soffio. Ti ricordi com'era bella l'Italia? È una domanda bellissima che resta naturalmente senza risposta, con una punta di nostalgia che si lega anche a lampi di memoria. La zia ricorda l'infanzia di Ferruccio, ricorda quelle estati di luce accecante sul mare, qualcuno che passava gridando bomboloni. È un'Italia diversa da quella in cui se ne sta andando. È chiaro, è appunto la nostalgia, la malinconia di chi prende congedo dal mondo, ma forse c'è in questo interrogativo che suona a vuoto qualcosa anche dello stato d'animo di Tabucchi nei confronti del suo paese, un paese che negli ultimi anni frequentava un po' meno, richiamato naturalmente da impegni internazionali, scrittore tradotto in tutte le lingue, viaggiava moltissimo e poi ormai era a distanza nel suo amato Portogallo da molto tempo e poi anche in una casa a Parigi, ma anche in quella isola del cuore che è Creta, luogo di elezione che entra anche in questo libro Il tempo invecchia in fretta. E così l'Italia spesso Tabucchi la guardava da lontano con un misto di tenerezza e anche un po' di rabbia, di indignazione per le vicende politiche del paese. Era uno scrittore, come molti possono ricordare, impegnatissimo a dire ciò che gli sembrava stonato, storto, interveniva sui giornali con parole spesso anche molto molto dure nei confronti dei protagonisti della vita pubblica, Berlusconi, che in quegli anni era un protagonista di primissimo piano e anche ulteriormente al governo, ma figure anche di comprimari che gli sembravano assolutamente inaccettabili, indigeribili. C'era una molla etica, una molla di giustizia che spingeva Tabucchi a intervenire, a partecipare. Non credeva che la letteratura in sé avesse l'ufficio di occuparsi di fatti politici, ma sentiva che prima di uno scrittore c'è un cittadino e dunque in qualche modo quel cittadino deve farsi sentire. Un libro che si intitola L'Oca al Passo raccoglie molti degli interventi politici di Tabucchi con questa voce davvero davvero netta, qualche volta irruenta, qualche volta anche un poco inacidita appunto dall'indignazione. E ti ricordi com'era bella l'Italia? In questo senso, appunto, sembra un modo di pensare a un paese la cui intelligenza è speciale ma qualche volta usata per il peggio. E così in un intervento legato proprio alla promozione di Il tempo invecchia in fretta con accanto Inge Feltrinelli, appunto il suo storico editore, Tabucchi parla dell'Italia e divagando racconta anche quello che pensa del suo paese, di questo paese particolarmente creativo. Forse, dice Tabucchi, non conosco paese in Europa che sia altrettanto creativo, con un'intelligenza così speciale che però ci fa essere all'avanguardia anche nel peggio e crea una connessione storica in qualche modo con l'Italia di quegli anni, l'Italia appunto della fine degli anni 2000 e che si avviava a cominciare gli anni 10, ecco, l'Italia di quegli anni e altre Italie in cui l'avanguardia è stata un'avanguardia del peggio. E poi evoca un racconto, un altro racconto del tempo invecchia in fretta, quello che riguarda un soldato impegnato in quel paradosso che è una missione bellica di pace. Il racconto si chiama Nuvole, lui è un ufficiale in Kosovo dove ha subito le radiazioni dell'uranio impoverito e quindi sbatte contro la storia, sbatte la testa contro la storia, che poi è, come dire, una definizione che vale, se vogliamo, un po' per tutti i racconti di Il tempo invecchia in fretta. Sono tutti personaggi che sbattono la testa contro la storia o su cui la storia piomba in qualche modo dall'alto, praticamente caricando il suo peso sulle loro spalle. È il nostro modo di vivere la storia che interessa chiarire a Tabucchi attraverso questi suoi personaggi, spesso disorientati come se ci fosse un jet lag non solo spaziale ma anche temporale. E da lì a modo, Tabucchi, in questo intervento che è recuperato dall'archivio Feltrinelli e che ci consente di ascoltare di nuovo la sua voce, ecco, da lì poi, divagando, arriva anche un po' a spiegare di nuovo la sua passione per il racconto, perché queste sono 9 storie e che ancora una volta sanciscono quella sorta di lunga fedeltà, rinnovano quella lunga fedeltà al racconto che è stata una costante dell'opera narrativa di Antonio Tabucchi. Lui percepisce il racconto come una sfida diversa dal romanzo e ne spiega le ragioni, e questa passione per i racconti ha anche a che fare proprio con il rapporto con la tradizione italiana, con una tradizione che appunto nasce dal Novellino, passa per il Decamerone e trova anche nell'Otto-Novecento grandissimi scrittori di racconti. Ma poi, soprattutto, a proposito di voce, il racconto gli dà la sensazione, dà a Tabucchi la sensazione che sia una storia fatta a voce, e lui, che amava molto ascoltare e raccontare storie, sente che appunto la partitura di un racconto così sofisticata e allo stesso tempo così semplice, così trasparente, è un modo per riprodurre la forza dell'oralità, la forza delle storie che nascono dalla voce viva di qualcuno.
L'Italia è un paese particolarmente creativo, veramente. Io non conosco nessun altro paese in Europa, e non è per farci un elogio, ma è proprio così, che sia creativo come noi. Noi abbiamo un'intelligenza un po' speciale, e non perché siamo più intelligenti degli altri, ma perché facciamo dei corticircuiti un po' prima, ecco. Siamo sempre all'avanguardia, questo sì. E quando si è all'avanguardia, però, non si prescinde dalla sostanza. Non si può essere all'avanguardia del meglio, dico il Rinascimento per dire, ma si può essere anche all'avanguardia del peggio, il fascismo. Entrambi sono due made in Italy e li abbiamo esportati con un successo straordinario. Il Rinascimento in Europa non ci sarebbe stato se non l'avessimo inventato noi, se non ci fosse stato veramente l'umanesimo fiorentino, il Rinascimento italiano, non ci sarebbe stato nell'Europa che noi conosciamo. Ma nel 22 il fascismo e lo Stato corporativo sarà inventato Mussolini, e l'abbiamo esportato con quel made in Italy lì, ha avuto un successo enorme. È arrivato subito in Spagna, in Portogallo, in Ungheria, in Romania, in un attimo. L'invenzione italiana ha conquistato l'Europa, questo volevo dire. Ma perché io credo che sia un appuntamento inevitabile, anche o volenti o nolenti, voglio dire, se poi qualcuno se ne accorge e ci pensa sopra, quel militare italiano è costretto ad accorgersene, ahimè, per la malattia che ha contratto dall'uranio impoverito e per la situazione anche che ha visto e che ha vissuto, perché lui la guerra l'ha vista proprio, insomma, noi l'abbiamo vista in televisione, ma lui l'ha vista e l'ha sofferta sulla propria pelle. E quindi molte volte abbiamo delle persone che la storia sono costretta proprio a batterci la testa contro o che gli casca sulle spalle, sulla testa, insomma. Altre volte la viviamo in una maniera abbastanza inconsapevole, però essa c'è, come direbbe la Szymborska, a proposito del corpo, di quella poesia Torture, bellissima, l'anima a volte c'è, a volte non c'è, dipende dai periodi. A volte se ne va, poi ci pensiamo, ma l'anima esiste, ci sarà lei intanto vaga, l'anima blandula, ma il corpo c'è e non trova riparo. Ma io credo che sì, che insomma accettare tranquillamente che siamo invecchiabili e mortabili sembrerebbe normale, ecco. È come se mi accorgessi che c'è qualcosa che non è più normale, insomma. Ecco, invece, al contrario, anche questo è ancora una cosa che mi preoccupa molto di più. Cioè, è come se fossimo immortali, però al dolore fisico non ci pensa nessuno. Anzi, come dire, patire fa bene, dice, no? E questo è ancora più sinistro. Obbligare qualcuno a soffrire inutilmente. Ma sì, tante cose. Intanto vede, un romanzo comunque sia, anche se ci sono tanti personaggi, in un romanzo ci sono tanti personaggi, ma racconta una storia sola. Se lei fa dei racconti, racconta tante storie. E a me piace raccontare storie perché i racconti raccontano storie. Perché le storie mi piace anche sentirle. Poi io ho scritto anche alcuni, vari romanzi, ma il racconto ha proprio davvero una misura molto speciale. È proprio un meccanismo che ha delle regole speciali, e quando si accetta di giocare quel gioco lì con il racconto bisogna rispettarlo. È una forma molto più disciplinata, che ha delle regole ferree, molto più chiusa, come il sonetto in poesia, no? Il poema epico ci può mettere tutto, nel romanzo pure, lascia lì, è una forma aperta. Il racconto, la storia va fatta. Vede, siamo in treno, supponiamo, c'è qualcuno che sta raccontando una storia. Lei sta a sentire con molto interesse. Poi quello dice un momento però, perché adesso è il momento del pranzo, vado a pranzo e poi le finisco dopo. Non finirà più, perché quando ritorna ha mangiato, magari non ha mangiato bene, intanto lei ha cambiato disposizione, e cioè, basta. O la fa in quel momento e la chiude, oppure non la farà più. Ha perso l'atmosfera, ha perso il momento, ha perso l'autobus, ha perso il treno in quel caso. Il racconto è una sfida, grossa sfida per uno scrittore. È molto più del romanzo. Che è paziente, il romanzo è paziente. Ha una pazienza, è un bel deposito, ci può mettere le cose che vuole, poi appunto va a pranzo, magari si assenta anche per 6 mesi, poi ritorna, poi riprende. Poi c'è un personaggio che le dà fastidio, lo fa morire, insomma. Il personaggio del suo racconto lo può far morire, se non finisce il racconto. Cioè, deve chiudere. Questa è la storia. E poi devo dire che è anche un po' un omaggio alla mia letteratura, perché la letteratura italiana è sostanzialmente fatta di racconti. Noi nasciamo con il Novellino e con il Decamerone, insomma, non nasciamo con Guerra e Pace. Questa è la nostra misura e continua per tutta la letteratura, fino alla modernità, fino a Pirandello, le novelle per un anno, eccetera. Proprio è il racconto appartiene anche a una cultura dell'oralità che è molto nostra. Ecco.
La voce di Tabucchi, un'occasione per ascoltare davvero Tabucchi ed emozionarci. A cura di Paolo Di Paolo, per l'uscita del libro di Antonio Tabucchi, che ore sono da voi? Feltrinelli, editore. Segui e ascolta gli altri episodi della serie.